entrare nel paese delle fate, devi sentirne il bisogno. Aver ascoltato, anche solo immaginato, gli echi profondi della voce del faggio, destinato a proteggere il tuo cammino fino in fondo. Per arrivare al paese delle fate, devi averlo visto in sogno, con i suoi viali, i canti melodiosi, gli alberi, le bacche, i frutti, e un tempo così sospeso da non sembrare vero. Quando visiterai il paese delle fate, la prima cosa che dovrai fare sarà trovare la stanza a te destinata tra le mille del palazzo di marmo bianco, una stanza che, come per incanto, ti apparirà uguale a quella che hai appena lasciato. Dovrai leggere i libri della biblioteca fatata, diventare l'eroe di incredibili avventure, essere re o regina, amazzone, cavaliere, oppure un fabbro, una sarta, un panettiere. Per leggere i libri della biblioteca c'è una cosa che dovrai evitare: seguire quell'ombra ingombrante che paziente ti aspetta in ogni smarrimento, in ogni pensiero molesto, consigliandoti alla fine una mossa sbagliata, per quanto coerente ti possa apparire. Per entrare nel paese delle fate c'è una porta che non dovete aprire. Se lo farete, senza saperlo e senza neppure avere il modo di temerlo, andrete in tutt'altra direzione, ritrovandovi, in men che non si dica, come in un altro finale di partita, nell'anonimo stanzone della dogana di Meccania, potente stato dell'Europa occidentale, a richiedere con molto anticipo e senza neppure averlo previsto il permesso d'ingresso. Sarete sottoposti a un accurato interrogatorio, a un esame medico, a un bagno disinfestante, al taglio di una ciocca di capelli che verrà aggiunta alla vostra scheda personale, completa di foto, del campione della vostra voce e di impronta digitale. Riceverete una copia della legge sulla condotta degli osservatori stranieri e, dopo avervi addebitato ogni singolo costo, vi complimenteranno per aver scelto il posto giusto e, in compagnia di una guida, visiterete delle città tutte uguali. Camminerete per strade chilometriche, pulite e alberate che, disposte a raggiera da un impassibile compasso, collegano il centro di ogni agglomerato urbano al quartiere più lontano. Ancora un po' confusi per la piega che hanno preso gli eventi, potrete ammirare dei giardini molto ben curati, osservare degli edifici dagli angoli molto decisi che si assomigliano l'uno all'altro in modo impressionante, un po' monotoni forse, ma molto precisi. Passeggiando ad esempio per la capitale Mecco, si ha l'impressione di trovarsi in un ospedale immenso. Si consiglia, se si è in possesso del debito permesso, una visita ai laboratori di ricerca genetica in cui si possono ammirare mucche col cuore di cavallo, cani a due zampe e maiali dalla pelle di tigre. Infine, una buona notizia per i viaggiatori di sesso maschile. Sembra che le donne meccaniane, alquanto spregiudicate, facciano follie per gli stranieri forti e virili, soprattutto se appartengono alle forze armate. Quindi, se rientrate in questa categoria, più di tanto, non vi lamentate. Se invece, nonostante tutto, siete amanti delle lettere, sappiate che a Meccania la narrativa è riservata ai minori. Gli unici adulti che leggono romanzi sono gli internati nelle cliniche psichiatriche, perché pare che tale genere letterario abbia degli effetti calmanti. Nel paese non ci sono librerie considerate poco interessanti, ma i libri possono essere letti nelle apposite biblioteche. Se poi siete amanti del teatro, beh, qui troverete di che divertirvi, almeno si spera, perché il teatro per Meccania è una cosa seria, un dovere istituzionale. Gli ispettori dell'ozio privato, ad esempio, sanno bene quello che va fatto, danno preziosi consigli e controllano che il programma venga completato. Assisterete almeno una volta alla settimana a uno spettacolo, i cui testi, con intenti didattici, sono scritti da gruppi di esperti. I temi più in voga al momento sono efficienza, inefficienza e autocoscienza nazionale, il trionfo di Meccania e acido urico, che tratta degli effetti di tale sostanza nella vita dello Stato, della famiglia e dell'individuo. A questo punto vi ritroverete di fronte a un altro bivio. Quando, a visto scaduto, vi inviteranno in modo garbato e cortese a lasciare il paese, vi indicheranno due diverse strade. Una conduce verso l'immensa pianura di Afania, regno dell'Europa centrale, noto per le sue campane e una certa severità nel giudicare le violazioni della sintassi, che vengono spesso punite con la pena capitale. L'altra si dirige verso la costa, così lontana che da quell'incrocio si intravede appena, con le sue luci tremolanti. Non avrete naturalmente molti dubbi su dove andare e lascerete Meccania senza rimpianti. Prenderete il trenino locale oppure un autobus, magari noleggerete un'auto con tanto d'autista, percorrerete chilometri di strade molto trafficate che passano tra campi e fattorie perfettamente allineati. E un po' sonnati, arriverete, che è già notte, al più importante porto della regione. La vostra nave ha i camini grigi e lustri. I motori avviati, c'è una leggera brezza. Sentirete subito crescere dentro di voi, con una certa fretta, il desiderio di stendervi su spiagge dorate, accarezzate dal vento. Ma l'unica cosa certa è che resterete nell'arcipelago della saggezza per molto tempo. Esteso, ma poco noto arcipelago del Pacifico settentrionale, quello della saggezza ospita numerose isole, tra cui Baleuta, la vostra meta, la più rappresentativa, una terra in cui l'ideale platonico è motivo di ispirazione e puntuale riferimento per ogni singola azione del governo. Per farvi qualche esempio, le poste sono sotto il controllo del Ministero dell'Etica Trascendentale, anche se a volte arrivano delle lettere che sono proprio da buttare, mentre l'assistenza sanitaria è organizzata secondo l'originale interpretazione platonica della medicina, quindi si lascia che le epidemie seguano il loro corso solo fino a un certo punto e i dottori si astengono dal curare quelle malattie giudicate troppo strane e complicate. Ma voi non vi preoccupate e recatevi immediatamente all'ufficio ricevimento stranieri della Capitaneria di Porto. Vi porranno le solite domande, vi faranno pagare in anticipo le spese di soggiorno e avrete il permesso di girare come volete tutto intorno. Noterete villaggi molto ordinati e affollati, gente in spiaggia, gente che si bacia e si abbraccia, che nuota, che pensa, con la testa immersa in grandi libri, spesso seduta su candidi gradini. Sappiate infatti che a Baleuta sono tutti colti, intelligenti e raffinati, persino i bambini. Scoprirete, col passare del tempo, che i baleutiani considerano le relazioni sessuali transitorie e casuali e pensano all'amore come a una mera passione fisica, che praticano piuttosto spesso. Inoltre, in seguito al principio socratico, è meglio patire l'errore che farlo, il tasso di criminalità è piuttosto basso. Si raccomanda ai turisti di non andare mai a un concerto. La teoria platonica sembra ponga alcuni limiti alla musica. Molti strumenti sono infatti banditi e quelli permessi tendono alla cacofonia. Comunque per voi è già venuto il momento di andare via. Questa volta prenderete un semplice battello. Ne parte uno ogni ora, sia di mattina che di sera. Farete una cinquantina di leghe appena e vi ritroverete, che è ancora giorno, alla montuosa Cloriol, un'altra isola alquanto famosa. Questa volta sarà molto poco quello che vi chiederanno gli agenti di sicurezza, un timbro sul visto e sul passaporto, il solito pagamento, e sarete subito pronti a uscire dal porto per entrare in un altro mondo. L'intrepido viaggiatore avrà subito modo di notare che gli abitanti se ne stanno seduti in alte nicchie, intenti a meditare oppure a scrivere o a far volare degli aquiloni. Sono gli accoliti inferiori del Tempio della Fama Letteraria e gli aquiloni trasportano i loro scritti fino al sacerdote più potente. Per arrivare a questo tempio, molto imponente, bisogna salire una scala scavata nella roccia, i cui gradini, che partono dal mare, sono macchiati dal sangue di coloro che sono caduti nel tentativo di salire. Nell'interno dell'isola si trova anche un cimitero di carta e di ossa, rastrellato dai letterati alla ricerca di una rara reliquia letteraria e qualche oca selvatica sempre sulle tracce di giovani poeti nel tentativo di scoraggiare uno sbarco in massa. In genere a Clorion non accade nulla che valga la pena di osservare a lungo e pochi sono quelli che desiderano prolungare il soggiorno, quindi sbrigate le ultime formalità. Prenderete in tutta fretta un altro battello che è già lì al porto che vi aspetta per portarvi verso l'ultima tappa certa. Cradach è un'isola davvero particolare e visto che i vostri documenti personali arrivati a questo punto non sono più necessari, dopo aver pagato le solite spese potrete senza indugi buttarvi nell'allegra confusione cradachiana, fatta di uomini in grembiuli di cuoio, cappello a cilindro e pizzi multicolori e di donne che indossano abiti da infermiera, da ballerina e da contadina. Dovete sapere che la principale occupazione degli abitanti dell'isola è la ricerca del piacere, in quanto la loro filosofia tende a trasporre nei rapporti umani la moralità della natura. Lo scopo principale dell'indigena ricerca scientifica è la creazione di un nuovo individuo, completamente libero dalle costrizioni della logica, considerata inopportuna. A questo scopo è stata introdotta un'aritmetica flessibile in cui ogni numero può assumere il valore di qualsiasi altro. 2 più 2 può fare 6 oppure 7 o 4, senza difficoltà alcuna. Anche la cucina risulta sorprendente per le inesauribili combinazioni di ogni singolo ingrediente. Formaggio di capra fuso con sardine alla griglia e lingua di bue salmistrata con crema alla vaniglia. Le sigarette locali sono un po' particolari, in quanto contengono tra l'altro cicuta, dente di leone e alcuni narcotici simili alla nicotina, ma un po' più forti. Si consiglia ai viaggiatori di evitare ogni eccesso. Se lo farete, d'ora in poi niente sarà più lo stesso. In un modo o nell'altro arriverete a Gormenghast, antichissimo feudo ereditario dove tutto è regolato da tradizioni e rituali tramandati da una generazione all'altra in migliaia di volumi, la cui conoscenza richiede il sacrificio di un'intera vita. In compagnia di anziani servitori dalla barba bianca, che sanno sempre se qualche regola secolare è stata infranta, verrete guidati per lunghi e angusti corridoi appena illuminati da una luce fioca, fino ad un armadio di ferro che dovrete aprire per incidere nel suo interno, con un coltello ricurvo, una mezzaluna e vi ritroverete in una landa sperduta. A questo punto dovrete seguire l'unica strada, camminare per qualche ora e, un po' affannati, giungerete a una strana cittadina. Vi aggirerete tra vicoli interminabili e tra case marchiate con stelle, pentacoli, triangoli, segni zodiacali e così via. Siete a Turuan, nei pressi della scomparsa terra d'Antan, dove tutti si dedicano alla magia. Qui si controlla il tempo, ci si trasforma in lupi, lepri o gatti. Qualcuno vi dirà sorridendo che dovrete spingervi ancora più avanti, fino alla periferia più lontana, dove siete una sfinge dal sesso incerto, intenta a scrivere con una penna nera un grosso libro, nero anch'esso. Si trova lì da così tanto tempo che ormai è mezza sepolta dalla sabbia e, se interrogata, risponde solo che ha compreso la futilità dell'azione e del movimento. Sarà per questo che, senza fare un passo, vi ritroverete sulle piastrelle a scacchi di un lucido pavimento. Siete nella famosa biblioteca di Babele, che alcuni chiamano universo, composta da un numero infinito di gallerie esagonali ed ognuna contiene 20 scaffali. Una scala chiocciola e uno specchio completano l'arredamento. Su ogni scaffale ci sono 35 libri, tutti di identico formato. Ogni libro ha 410 pagine, ogni pagina ha 40 righe, ogni riga ha 80 lettere nere. Nella biblioteca di Babele si può trovare un po' di tutto, dalla biografia degli arcangeli alla storia dettagliata del futuro. Eppure, generazioni di librai vagano tra i suoi corridoi tutti uguali alla ricerca di un unico libro. Sembra sia scritto in inglese, che le sue pagine siano più di 1000 e che la prima e una delle tavole illustrative portino un timbro ovale turchino con l'iscrizione Orbis Tertius. Si dice che al suo interno si possa leggere un racconto eterno, quello di un pianeta sconosciuto. Non vi è data né luogo di pubblicazione e per maggior confusione non si sa neppure per certo né quando né dove fu scoperto. C'è chi sospetta che fu voluto da una società segreta decisa ad inventare un mondo immaginario e che poi sparse nel mondo vero gli indizi necessari per trovarlo. C'è chi pensa che lo fece per tormentare le nostre menti con il dubbio, come un tarlo lento. Comunque sia, forse per divertimento, alcuni dei continenti di questo pianeta inventato finirono in qualche atlante. Si trovò una bussola, delle monete, delle immagini sacre. Nel 1944, in una biblioteca di Memphis, vennero scoperti 40 volumi della prima enciclopedia di Orbis Tertius. Poi comparvero un po' ovunque manuali, antologie, le biografie dei suoi personaggi più importanti. Nelle scuole già si insegnano le sue lingue e i tanti episodi commoventi della sua storia armoniosa, al cui confronto la nostra sembra ben poca cosa. Nella memoria, un passato fittizio già sta occupando il luogo dell'altro, di cui nulla sapevamo comunque con certezza, neppure se fosse vero oppure falso. Sono già state riformate la numismatica, la farmacologia, l'archeologia e ci si aspetta che la biologia e la matematica facciano lo stesso. Siamo certi che tra qualche giorno qualcuno scoprirà i 100 volumi della seconda enciclopedia di Orbis Tertius da qualche parte. Ma noi speriamo che il nostro mondo sopravviva a tutto questo. Lottiamo come sappiamo e preghiamo forte. Dopo aver letto il libro, e ovunque voi siate, c'è ancora qualche posto che dovreste visitare. Carta Straccia, ad esempio, dove gli abitanti vendono la polvere dei testi più inutili che siano mai stati pubblicati. Vivono in modo decoroso con questo commercio e per le strade, dove i libri giacciono in pile ordinate, non si ode mai un lamento. Se poi amate le arti, in genere andate a Maina, senza alcun timore perché i suoi abitanti trovano il modo di creare anche quando sono carenti di ispirazione. Se siete a corto di soldi poi, andateci al più presto. Alloggerete in un albergo di lusso e sarete studiati con attenzione per stimolare in loro una qualche passione, cosa in cui sembrano essere carenti, e ripartirete con il portafoglio pieno, felici e contenti. A questo punto, in possesso di contanti, potreste dare una mano agli abitanti dell'Isola dei Poeti, che parlano in rima baciata con uno stile ellittico il più possibile lontano dalla lingua normale, ma in quanto a denaro se la cavano piuttosto male. Diventati ormai paladini del talento, potreste andare a protestare nella piazza principale della città oltre il fiume, che è in possesso di un archivio immenso in cui si può trovare di tutto, dati sulla popolazione, opere scientifiche di estremo valore, l'intera letteratura universale, peccato non si possa consultare. Infine, prima di tornare al punto di partenza, alla ricerca almeno si spera di una strada migliore, c'è un'ultima cosa che vi resta da fare: andare a Auenthal, villaggio fluviale, in cui ancora vive in piena salute il signor Maria Butz, organista e maestro di scuola, che scrive romanzi usando i titoli delle opere di altri autori, convinto che tutti i testi del mondo plagino i suoi. Nella sua biblioteca non si trova che il catalogo della Fiera del Libro di Lipsia, che considera una grande fonte di ispirazione. Vale la pena di andarlo a trovare? È un uomo simpatico e un gran chiacchierone.